Sono andati tutti via, Presidente. Lei ha fatto capire che le piaceva come parlava Mazzadura, ha detto Mazzadura non parla più, se ne sono tutti andati. No, aveva fatto un certo apprezzamento, nel senso continui, professore, facendo capire che era piacevole. E quando lui se n'è andato, non è più venuto nessuno, sono rimasto. Ma dovevo parlare alle 9 stamattina, ci doveva essere il piano di gente, siamo rimasti in camera di consiglio, sono rimasto. Vabbè. Aspettiamo. Perfetto, me lo sentono tutti. Sono tutti in macchina lì che mi sento, meno male. Beh, queste cose non ci penso mai, hai ragione. È meglio che non ci pensi. Mi dica lei, Presidente. Allora, io difendo Cicci Marra, firmatario del verbale di arresto, e difendo Luperi, l'uomo che non ha firmato niente. Partiamo da questa ultima posizione. Nel Palazzo di Giustizia di Genova dire Luperi significa dire Molotov, perché è l'uomo che, come sapete, si vede nel video 199 con le bottiglie in mano, dopo aver parlato, mentre parla con altre persone accanto agli altri dirigenti e funzionari, a un certo punto si scosta da queste persone, riceve una telefonata, risponde al telefono, si avvia verso il cancello, a un certo punto si interrompe il video. Questo è una delle, diciamo, dei documenti, perché è un documento, uno dei documenti fondamentali del processo. È uno, mi sente? Sì, è uno dei documenti fondamentali del processo. Ora, l'episodio Molotov rappresenta anche, direi, l'aspetto fondamentale dell'intera vicenda processuale, diciamo la chiave di volta della questione Diaz. Pensiamo solamente al fatto che siamo certi che quelle bottiglie che vengono maneggiate, perché questo è un dato ormai, diciamo, scontato, pacifico, cioè nel senso che non c'è contestazione da nessuna parte, nemmeno da parte nostra, del fatto che quelle bottiglie sono bottiglie che provengono da Corsa Italia, e per quello che ci interessa, quindi prese 9 ore prima, e per quello che ci interessa giuridicamente, queste bottiglie non possono essere oggettivamente riferite ai manifestanti. Questo è certo. Quelle bottiglie non erano in quel sito, quindi non possono essere oggettivamente riferite ai manifestanti. Ora, detto questo, detta della centralità di questo episodio, che poi si concentra soprattutto nella fase, lo vedremo, ce lo dice la Procura, si concentra soprattutto nella fase immediatamente precedente a quel video, quindi il video 199 è effettivamente essenziale perché tutto ruota intorno a quel momento. È una vicenda che deve essere innanzitutto chiarita sotto certi aspetti. Sono necessarie alcune premesse. In via di prima approssimazione va detto che l'accordo illecito che si avrebbe fra trasportatori e i dirigenti e funzionari si realizzerebbe secondo certe modalità che ci ha indicato la Procura e secondo certi tempi che ci ha indicato la Procura, sui quali io potrei essere d'accordo, non che si realizza l'accordo illecito, ma che quello è il momento che va guardato. E il momento che va guardato, ce l'hanno detto, finora altro dato pacifico, è che le bottiglie sono appena arrivate nel cortile della Diaz prima di quelle immagini. Quindi bisogna ritenere che in quei momenti qualcosa sia successo e nel momento in cui si vede Luperi, ma non abbiamo le immagini, e nel momento in cui si rivede Luperi con le bottiglie in mano è il momento di perfezione dell'accordo. Questo dice la Procura. Con la consegna della RES si ha la conclusione del patto illecito. Una sorta di contratto reale, diciamo, no? Se lo vogliamo proiettare da un punto di vista civilistico. Bene. Ora, io dichiaro alla Corte questo: nel giro di mezz'ora, Luperi è fuori da questo processo e ci mettiamo la pietra sopra e non ne parliamo più. Vedo che la Procura sorride, ma la Procura Generale, in mezz'ora, la Procura Generale lo sa perché e sa da che parte passerò, è per questo che forse sorride. Eh no. È così. Allora, innanzitutto qualche chiarimento. Il primo è questo. L'esatta individuazione del contenuto della consapevolezza di Luperi nel momento in cui prende le bottiglie. Avete letto gli appelli, come li ho letti io. Io sono stato anche in primo grado, ho letto anche tutte le memorie e ho sentito anche le discussioni in primo grado. Più alto di così? Ora Juncker è anche più alto di me. Presidente, non vorrei... Se vuole mi...
Se...
O se no mi metto seduto. Mi metto seduto. Ora mi sente? L'ho rialzato. No, sennò sembra la conferenza stampa. Sembra Obama. Allora, no. Vi dicevo, il primo aspetto che va chiarito è quello relativo al contenuto della consapevolezza di Luperi. Voi, vi dicevo, avete letto gli appelli, avete sentito le discussioni. Avete mai recuperato una frase orale o scritta della Procura Generale o della Procura della Repubblica presso il Tribunale da cui emerge chiaramente questo? Luperi, quando ha le bottiglie in mano, è consapevole della non riferibilità di quelle bottiglie ai manifestanti. Mai. Non è mai detto chiaramente, non c'è mai questa affermazione. Cioè non si dice mai quello che risulta dal capo di imputazione. Il capo di imputazione chiama il 368 in toto, quindi devo ritenere tutte e due le ipotesi di calunnia, la calunnia diretta e la calunnia indiretta, cioè la calunnia reale. Quindi le tracce simulate di reato. Che noi sappiamo che è indipendente questa fattispecie rispetto alla comunicazione all'autorità giudiziaria. Se pensiamo che quella sia una calunnia reale, anche se non fosse stata fatta nessuna comunicazione all'autorità giudiziaria, ma fosse stato ugualmente identificato il fatto, il reato si sarebbe perfezionato. Il reato è perfezionato nel momento in cui si simulano le tracce di reato. Bene. Io ritengo che Luperi stia in questo processo perché si parte dal presupposto che abbia il dolo, anche se non ci viene detto a chiare lettere, della calunnia reale. Sa che quelle bottiglie non sono oggettivamente riferibili. Questo è il presupposto da cui si parte. Ora, ci sono alcuni aspetti, alcuni profili, alcune parti dei motivi d'appello da cui questo assunto sul contenuto della consapevolezza di Luperi si può ricavare. Avete visto che, secondo un'impostazione accusatoria, immediatamente dopo che Luperi ha preso le bottiglie, si mettono in evidenza due eventi, due fatti, due condotte che, secondo un'impostazione accusatoria, dimostrerebbero un dolo, il dolo di Luperi. La prima è l'aver dato le bottiglie alla Mengoni. Sono due situazioni che si segnalano, hanno segnalate anche alla Corte quando hanno discusso, si segnalano come anomale. La prima è dai le bottiglie alla Mengoni. Perché anomala? Dice anomala perché, guarda, se andiamo avanti nel filmato, attenzione, ve lo dico, il filmato non va avanti. Il filmato, io sono sicuro che l'avete presente, comunque il filmato è questo. Durerà 10 secondi, 15 secondi il filmato, quello che ci interessa. Si vedono Luperi, gli altri che sono accovacciati intorno, gli altri partecipanti alla catena di comando, la cricca, che sono tutti insieme. Luperi a un certo punto si stacca perché riceve la telefonata, si gira, fa 3 o 4 passi, il filmato finisce. Si recuperano successivamente alcuni frammenti di video che, secondo la procura, ma guardate, sono d'accordo, secondo la procura riprendono il cortile dove ci sono ancora alcuni dei partecipanti al conciliabolo. E la domanda è, e l'anomalia sarebbe questa, perché Luperi va verso il cancello, e va verso il cancello perché telefona, ma perché chiama una persona esterna? Ce l'ha lì, si gira e gli dà loro le bottiglie. Il fatto che non l'abbia date a loro sta a significare che
il frutto avvelenato non lo può ridare a coloro che gliel'hanno o l'hanno investito, di coinvolgere il terzo inconsapevole. Cioè, loro dicono, ma lo ridà a Mortola? Mortola sa, è consapevole, ma è che glielo ridà. Che fanno? Se lo diranno fra di loro. Vai Luperi, trova il terzo inconsapevole, la Mengoni. L'altro dato da cui si potrebbe ricavare il dolo, quindi questo è il primo fatto. L'altro dato è sempre ancora con riferimento a un filmato e questo filmato riprenderebbe, è un frammento di filmato successivo che riprenderebbe, fanno riferimento a questo loro, ve l'hanno anche detto durante la discussione e ve lo dicono anche nei motivi d'appello, questo video riprenderebbe Luperi, e Luperi si vede di schiena, da fuori dalla scuola, ripreso, la porta, si vede Luperi di schiena, si vede con davanti le bottiglie messe in terra sul telo nero, e poi, io non ho mai capito, la Mengoni non la vedo, si sostiene che, ora mi viene da, ma per l'amor di Dio, si sostiene che vi sia una gamba, un polpaccio forse della Mengoni, e mi ride, ma l'avete detto voi, un polpaccio che si ritiene che sia della Mengoni. Quindi si dice, Luperi, sei accanto alla Mengoni, ride il procuratore generale, ma l'ha detto lui, non è che l'ho detto io. Poi c'è anche il braccio di la Barbera, quello ci arriviamo dopo. Quindi, Luperi, sei insieme alla Mengoni, gli hai appena dato le bottiglie e non fai una piega sul fatto che non vedi il sacchetto, il famoso sacchetto verde, perché le bottiglie sono senza il sacchetto lì. Ora, se si vedono come comportamenti anomali, signori della Corte, è perché, e qui poi c'è l'errore concettuale di fondo, ma poco interessa, quello che interessa è essere certi che cosa mi contesta la Procura, perché non l'ho ancora capito, l'esatta identificazione della consapevolezza di Luperi, è perché si parte dal presupposto che questi comportamenti si vedano anomali, perché si parte dal presupposto che Luperi sia a malafede. L'hai dato alla Mengoni invece che a Mortola. Non ti poni il problema del sacchetto perché sai che quelle bottiglie in qualche modo puzzano, puzzano di benzina, ma più in generale non sono genuine, sono tracce di reato. Ora, io parto dal presupposto che quando si ipotizza il comportamento che si sarebbe dovuto tenere e si segnala come anomalia, non si possa partire dal presupposto che si vuol dimostrare. Cioè, questi comportamenti sono anomali perché dovrebbero dimostrare il dolo. Per far sì che sia così, verifichiamolo, mettiamo nella testa di Luperi la buona fede. E pensando a un Luperi in buona fede, cioè che ritiene che le bottiglie siano oggettivamente riferibili, no? Riveniamo questi comportamenti. Li trovate anomali? Qual è la massima d'esperienza che vi dice che se Luperi fosse stato in buona fede non l'avrebbe data la Mengoni? Ma dove è scritto? Perché? Fiorentino, che è stato utilizzato come... Fiorentino è uno, è un altro che si è calato insieme a Murgolo nella vasca di Lourdes. Cioè nel senso che è uno di quei presenti al conciliabolo, d'accordo? Che non è stato coinvolto nelle indagini. Murgolo sì, è stato archiviato. Fiorentino è l'unico teste puro di questo... di questo conciliabolo, di questo momento del 199. E pensate che Fiorentino è l'uomo che accompagna la Barbera, il capo la Barbera da Roma. Vengono insieme in aereo. Cosa incredibile, visto che in quella, per quella direzione, il rappresentante di quella direzione è già in zona, c'è Luperi. No, la Barbera si porta dietro il suo uomo di fiducia, che è Fiorentino. Fiorentino rimane fuori dall'indagine. Però è quello che si vede nel video che osserva gli altri che osservano le bottiglie. Fiorentino a un certo punto, io, questo è un inciso che mi sembra necessario, durante le indagini chiamai Fiorentino, lo contattai per sentire se era disponibile a rilasciarmi una intervista difensiva, cioè delle investigazioni difensive, 391 bis. Mi fece telefonare all'avvocato dicendo com'era ovviamente nella sua facoltà, che non aveva interesse, perché volevo sentire cosa mi diceva, cosa era successo. Il pubblico ministero non ha avuto bisogno del consenso di Fiorentino, ovviamente l'ha chiamato a semmare informazioni e se l'è sentito. È diventato sostanzialmente un consulente in una prima fase, ora poi è andato un po' in ombra, è un po' decaduto Fiorentino, e gli venne chiesto, scusi Fiorentino, ma lei lo trova normale il comportamento di Lubri? Che cosa ha fatto? Dice no, e lui ha gestito la prova. Ah, dice ha gestito la prova. E cosa vuol dire per lei, Fiorentino, gestire la prova? Per me vuol dire che quando, come quando io trovo una pistola, l'affido a una persona, un operativo. Ricordiamoci che Luperi è un analista. Luperi è quello, che avete visto anche a Porta, è quello che ha fatto sì con la sua analisi, con le sue indagini non operative, di scoprire e di sgominare le nuove Brigate Rosse. È un analista, uno che passa le giornate a leggere queste cose che scrivono questi volantini, questi messaggi, tutto. Questo fa di lavoro. Si trova lì e le dà alla Mengoni, perché la conosce. E Fiorentini dice, mi sembra un comportamento corretto. Vi dico il riferimento, perché è una cosa importante. Giovanni Fiorentini, udienza del 29 marzo 2007, pagina 53-54. Non ve lo sto a leggere perché è molto lunga, ma Fiorentino sostanzialmente dice questo, vi ripeto, udienza del 29 marzo 2007, pagina 53-54. Dice, ha tenuto il comportamento sostanzialmente che avrei tenuto io. E guardate la correttezza, Luperi, che non è mai sceso sul campo, che in quei giorni non si è mai occupato di ordine pubblico, che non ha mai partecipato a nessuna operazione di polizia giudiziaria, poi lo vediamo, si è sempre occupato della sala internazionale, in sostanza il suo lavoro era comunicare, servizio di informazione, Luperi ora è vice capo dei servizi, si è sempre occupato solamente di informazione, basta. Era la sala internazionale e il suo compito era quello di comunicare eventuali arresti che riguardavano cittadini stranieri e quindi le operazioni li venivano comunicate di polizia giudiziaria e di ordine pubblico successivamente al loro compimento, nel caso in cui vi fosse stata la necessità, perché se le facevano e non beccavano nessuno straniero, ma solo italiani, non glielo dicevano nemmeno. Si occupava di questo, si è sempre occupato di questo al G8 e finché è arrivato al Ministero 6 mesi prima, si è occupato esclusivamente di studi sul G8, essendo stato mandato anche a una manifestazione del G8 che ci fu qualche mese prima, in veste sempre di consigliere ministeriale, cioè un uomo delle informazioni. Lo dà alla Mengoni, perché lo dà alla Mengoni? Perché la conosce. Gli altri non li conosce. A Mortola non glielo dà. A Mortola non glielo dà perché è un dirigente, è un'operazione esecutiva. Luperi, lo vedremo, ritiene che gli abbiano fatto vedere il risultato e il frutto di questa perquisizione. Quando rimane da solo col sacchetto perché risponde alla telefonata, ma il video, guardi, il video, l'immagine di quel video, nel processo di primo grado, durante il primo anno, ha presentato il manifesto del processo, cioè che abbiamo fatto il processo con questa grande televisione, con l'immagine fissa, poi si cambiava, ma l'immagine fissa, se non si usava il video, era di questo conciliavolo con piano piano, primo anno sempre, secondo anno poi è sparito. E ora, come vedete, i video non ci sono più. Perché non lo leggiamo insieme quel documento? Perché ci è stato impedito di leggerlo insieme? Perché non lo posso leggere nel contraddittorio insieme a voi e nel contraddittorio insieme al pubblico ministero? Eppure siamo andati insieme dal Presidente della Corte d'Appello a protestare in primo grado perché non ci dava l'aula Giubunche, perché servivano queste cose. Ed è sparito il video perché se lo vedete vi rendete conto che quella è tutt'altro una persona che ha un dolo. Va così, gli risponde al telefono col sacchetto e gli rimane in mano. Si gira, non conosce nessuno, lo dà alla Mengoni perché ci ha lavorato insieme. Punto. E su questo discorso non ci torniamo più. Ma mi è dispiaciuto anche sforzarmi a spiegarvelo questo fatto, perché vi ripeto, per dire che è dolo, andrebbe provato che se fosse stato in buona fede non l'avrebbe dato alla Mengoni. E perché? Altro episodio, si è detto prima. Luperi, colpaccio, quindi figura della Mengoni ricavata dalla presenza di una gamba della Mengoni, e bottiglie davanti. Se è in buona fede, può partire dal presupposto che il sacchetto non ci sia perché magari tutti i fatti spiegabili, perché magari quel sacchetto è stato utilizzato solamente per mostrarlo alla catena di comando, il frutto della perquisizione, oppure, e quindi serve a niente, oppure può ritenere che fosse il contenitore delle Molotov, come sono state trovate. In quel caso può presupporre che questo sacchetto sia stato messo da parte e sia stato tolte le bottiglie, siano state tolte dal sacchetto, perché vengono fatte vedere. Come possono essere viste nel sacchetto? Qual è l'anomalia? Perché deve preoccuparsi? Questi fatti diventano rilevanti per la procura partendo dal presupposto che Luperi sia in dolo e quindi non servono per provare il dolo, perché dovrebbero provare il presupposto sul quale si fondano, che è, dal punto di vista logico, una contraddizione, è una cosa che non si può fare. Una volta, quindi, però a me questo serve essenzialmente per arrivare, e mi ci è voluto 20 minuti, bastava che me lo dicessero precisamente qual era il contenuto della consapevolezza di Luperi e questa parte si sarebbe saltata, mi è servito essenzialmente per identificare qual è l'elemento psicologico che caratterizza Luperi, il dolo della calunnia reale. Bene. Punto primo. Altro aspetto importante su cui bisogna ragionare e su cui io sono d'accordo è questo: un postulato fondamentale che ci obbliga nella ricostruzione della vicenda è che Troiani non può aver agito da solo. Non può aver agito da solo, me l'ha detto la procura, l'ha sempre sostenuto. Troiani è figura nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della polizia assolutamente di secondo piano. Reparto mobile, gruppo atleti, un ginnasta. Ha ragione la procura a essersi posta il problema sulla base di questa constatazione che Troiani non può aver agito da solo. Al massimo, anzi lo è l'esecutore di un disegno criminoso più ampio, ideato da qualcuno che è più alto di lui. Cosa vi dice la procura generale? Dice, ma che interesse ha Troiani? Ha ragione, hanno ragione. Anch'io sono d'accordo su questo. Il fatto delle Molotov deve essere ricostruito tenendo presente questo punto fermo invalicabile. Troiani deve avere dei compartecipi di più alto livello. E su questo siamo tutti d'accordo. Ora, la scelta fatta dall'accusa è di identificare l'immancabile compartecipe di Troiani negli imputati, nella catena di comando, cioè quelli che sono presenti nel video 199, Luperi e compagnia, d'accordo? Mortola, chi c'è, Caldarozzi, Gratteri, quelli che ci sono, quelli che vengono immortalati nel video 199, ritiene che siano loro. E questa, diciamo, impostazione ha una sua, diciamo, suggestività sicuramente, perché se ci si guarda intorno lì per lì non si vede nessun altro. Chi c'è? Alle 00:30 chi c'è alla Diaz? Nessuno, ci sono solo loro che comandano e Troiani, il ginnasta che sta fuori. Chi è il compartecipe se non loro? Non è mica un'impostazione sbagliata come ipotesi verosimile da sondare. L'altro aspetto, l'ho detto, che suggerisce questa ricostruzione, data dal fatto di dire, ma chi è che ha interesse? Chi è che è dentro nella Diaz e vede quello che è successo, vede le ferite, secondo l'impostazione loro, avere le bottiglie loro? 2 + 2 = 4. Ora, c'era da risolvere un problema per la procura, e cioè, se si parte dal presupposto che questo contratto reale illecito si sia realizzato in 10-20 secondi, addirittura, se vedete, in alcuni passi dell'impugnazione dell'atto d'appello, vi configurano con questo contratto, e io penso che sia così, non ci sia stato nemmeno bisogno di tante parole, tant'è che quando critica il tribunale, l'atto di appello, dice: ma cosa vai a cercare l'accordo? Ma quale accordo pensi? Ma cosa pensi? Che si sono riuniti, hanno chiamato tutti, si sono messi intorno alla tavola rotonda. È arrivato Troiani con Burgio, una strizzata d'occhio, una lupi riprende le bottiglie, fatta. Quindi così, così. Questo presuppone che cosa? Presuppone che in quel momento Luperi e gli altri, e parlo di Luperi ma ci sono anche gli altri, siano arrivati a un tale punto, a un tale livello di predisposizione delinquenziale. Stiamo parlando di persone di 55 anni, 56 al tempo, quanto ne ha avuto? 53, 54, uomini come dice Troiani, in carriera, che appunto così, per fatti concludenti, realizzano un reato di questo tipo, realizzano una calunnia reale che ha ad oggetto delle bombe. È ovvio che la procura ha bisogno di dirvi: attenzione, vi sembrerà impossibile, il tribunale fa tanti discorsi, ma quale bisogno d'accordo? Questi sono già pieni, sono già ormai al di là della legalità. Ed ecco che allora c'è tutto il discorso della cosiddetta onda lunga delle irregolarità, per cui la procura incomincia a guardare le condotte dei soggetti che partecipano all'accordo dalla parte della catena di comando, dicendovi, me ne parlava stamattina Marzaduri, non avete osservato le regole della perquisizione, quindi non condotte di reato, ma condotte che lasciano trapelare proprio questa predisposizione, lanciando un messaggio alla truppa. Questo non è quello che mi sembra vogliono ricostruire. Dovevate subito intervenire, entrate dentro la scuola, vedete la gente rotta, che fate? Non avete detto nulla. La perquisizione la fate in quel modo, non prende, non mi controllate. Questa predisposizione, non osservate più le regole, fate capire che siete pronti a tutto per risolvere la questione. Pertanto, così, vi ripeto, così caricati di questa predisposizione delinquenziale, basta un niente per accendere questo accordo, improvvisamente questo accordo che porta alla conclusione della calunnia. Ci torniamo su questi aspetti. Ma io dico una cosa: perché si è sempre guardato solamente un lato dell'accordo? Abbiamo detto che è un contratto, lo immaginiamo come un contratto. Perché si è sempre guardato un lato? Perché si è sempre guardato una parte del contratto, e cioè quella dei dirigenti e funzionari? Perché non ci siamo mai occupati dei trasportatori? Cosa c'è dietro trasportatori? Quali sono i momenti storici che riguardano il lato, diciamo, debole di questa contrattazione? Mi poteste rispondere voi come la procura. Avvocato Di Bugno, ma lei, ora, stamattina abbiamo dato il consenso su Troiani, no? Ma poteste dirmi, ma avete sempre detto che non date il consenso. Per sapere cosa è successo prima bisogna guardare Caldarozzi, bisogna guardare Di Bernardini. E volete che si vada su aspetti sui quali non possiamo andare? No, ma io non mi rifaccio a quella situazione che è nel cortile. Io dico, prima usciamo un attimo dal cortile, andiamo indietro. C'è veramente quel deserto probatorio che vi fa pensare la procura? Che non ha mai affrontato questo profilo. Attenzione, di questa cosa la procura non ne ha mai parlato. E non c'è questo deserto probatorio. Ed anzi, c'è un elemento che risolve, come avevo detto, il processo, nel senso che pone la parola fine sulla posizione di Luperi. La telefonata delle 0034, nell'ambito della quale è un dato pacifico che siamo convinti su questo, che Troiani ordini a Burgio le Molotov. Questo è un dato accertato dal tribunale, questo è un dato sul quale la procura mi sembra non abbia mai fatto nessuna contestazione, anzi mi sembra che fa fuori tutta la sentenza, ma questo aspetto lo salva. Siamo certi nella ricostruzione della vicenda Diaz, e la procura ne è certa perché ha più conoscenze del giudice, no, ovviamente, avendo letto anche Burgio. Burgio è sparito dal processo perché è stato sentito come testimone, quattro volte, 400 pagine, ha detto. Cioè, Burgio non è che non l'ha detto niente. Poi la volta che gli si è detto, Burgio, ti sentiamo come indagato, ha detto, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Confermi quello che hai detto prima, ma non ci penso nemmeno. Siamo arrivati all'udienza preliminare, ve lo ricorderete, abbiamo fatto noi la richiesta dell'incidente probatorio di Burgio e di Troiani. Noi, le difese hanno fatto la richiesta dell'incidente probatorio. E la procura, non voglio mica polemizzare, ha fatto la sua scelta, si è opposta. Si è opposto dicendo no, l'incidente probatorio no perché le circostanze sono generiche, non mi ricordo che tipo di motivazione, comunque ce l'ho da qualche parte. Quindi uno sforzo per recuperare Burgio, che sarebbe stato essenziale in questo processo, sarebbe stato essenziale per ricostruire veramente come sono andate le cose, l'abbiamo fatto, non ci siamo riusciti, chiuso. Però ecco la certezza che ha la procura. La procura è certa e ve lo dice, e quell'elemento non lo cambierà mai, perché è così, perché le prove che voi, se si chiamano prove, le prove che il tribunale non conosce, che sembra un'assurdità dire che siano prove ciò che il tribunale non può conoscere, però sono elementi conoscitivi che noi conosciamo, siamo certi, ve lo diciamo tutti, che nella telefonata delle 00:34 del 22 luglio 2001 Troiani dice a Burgio, portami le Molotov. Ora, attenzione, perché il punto è questo, è una cosa piccolissima, ma è ciò che determina la prova dell'innocenza di Luperi. La telefonata, questo è il particolare, la telefonata vede come chiamante Burgio, non Troiani. Questo particolare aspetto, ora vi chiarirò quali sono, a mio giudizio, a giudizio di questa difesa, le rilevantissime conseguenze sotto il profilo della ricostruzione del fatto che si possono trarre da questo particolare. Ma per farvi capire quanto è importante questo particolare, quale valore ha nella ricostruzione della vicenda e nella posizione di Luperi, va bene? Vi leggo, pagina 126 della memoria del PM, che è stata presentata all'udienza preliminare. All'udienza preliminare. Ce l'avete? Perché tutte le memorie che ha fatto, in questa memoria per esempio si parla anche di Murgolo, penso si parli un po' di Burgio, cioè è stato infilato tutto, perché l'ha chiesto, per l'amor, no, forse di Burgio no, ma di Murgolo sì, Murgolo che poi non è venuto, che dice il cortile, tutto dentro, va bene tutto, perché qualunque cosa si metta dentro tanto non cambia il risultato, Luperi è innocente, va bene tutto, volete Troiani? Oggi abbiamo detto che si è dato il consenso, eccolo lì, dice la procura, non è poi da trascurare. Pagina 126, ripeto, memoria presentata all'udienza preliminare. Non è poi da trascurare il fatto che nelle sue ultime dichiarazioni il dottor Troiani, precisando di aver preventivamente informato il dottor Di Bernardini del ritrovamento delle Molotov, senza ancora essere in grado di mostrarglielo, riferisce, attenzione, di aver chiamato al telefono l'autista Burgio per farsele portare. Un travisamento del fatto evidente. Che sia un errore è impensabile, non solo perché tabulati, documenti ad altissima attendibilità ci indicano che è Burgio che chiama Troiani, no? Ma anche perché su questa cosa i pubblici ministeri hanno passato un 70, 80, anche forse 90, anche forse 100 pagine di interrogatorio su questa circostanza, perché anche loro non se la spiegavano. A Burgio, che gliel'avete chiesto, lo posso dire, non dico cosa ha risposto Burgio, ma se sul punto di aver chiesto 40 pagine, ma Burgio, ma ci spieghi, ma come telefona? Sì, come telefona lei? Non tornava. Non tornava a tal punto che nella memoria che si dà a un giudice si scrive una cosa diversa. Ora, c'è scritto qua, va un giudice dell'udienza preliminare. Come vi ha detto la procura, Signori, 54-56 faldoni, hanno ragione. All'udienza preliminare sono state 25-30.000 pagine. E il giudice? Che deve pensare? Non è mica un dato che si può, è suscettibile di valutazione. Se mi dici che ha telefonato Troiani, sarà vero. Lo devo andare a controllare, devo andare a spulciare tutti. Tabulati telefonici ne sono stati presi, faccia conto, 5 cartoni. C'è una cosa impressionante, che ci va? Se me lo dici, ci credo. Perché si travisa così il fatto? Attenzione, perché sono avversari formidabili, persone intelligenti e colte. L'hanno dimostrato nel corso di tutto il processo e ho capito fin dal primo momento che non c'è stato mai un errore per caso. C'è sempre dietro una scelta. C'è sempre dietro una scelta. E qui la scelta, in un certo senso, è una scelta che si spiega in questo modo. Se telefona Burgio a Troiani e voi avete anche, quindi, prova documentale, Burgio telefona a Troiani, risulta dal tabulato. Avete anche il video su questa circostanza che riprende Burgio mentre telefona e Troiani mentre risponde. Burgio in piazza Merani. Attenzione, Burgio in piazza Merani, video 234, ve lo potete vedere perché inquadra sempre Burgio, è sempre da solo Burgio, non lo vuole nessuno, è sempre intorno al suo magnum. Quando fa questa telefonata la fa in un momento nel quale si è avvicinato a un magnum vicino ed è circondato dai colleghi. Ma insomma, a uno se fa una telefonata, siamo d'accordo che se uno fa una telefonata dove si pensa che ci sia qualcosa di male, quantomeno gli viene fatto naturalmente di allontanarsi. Sei sempre stato solo e la telefonata dove... che telefoni? E poi dopo vengono fuori le bombe? La fai in mezzo agli amici? Troiani risponde. Cioè, avete l'immagine anche di Troiani che risponde. Troiani, quando risponde, è fuori della Diaz, appoggiato sullo stipite del furgoncino che sta caricando i ragazzi, gli occupanti, con le mani sulla testa, è insieme ai colleghi. Lo vedete che risponde, non si allontana anche lui, scherza e ride con i colleghi, sta così, parla, no? E siamo certi, perché ce lo dice Troiani, quella ce l'avete che Troiani ve lo dice, siamo certi che è lì che gli cade le bombe. Sono lontani, la telefonata di Burgio è una telefonata improvvisa ed è una telefonata dettata da nessuna finalità, per sentire come va. E in quel contesto improvvisamente scatta, si dà fuoco alla miccia di una delle calunnie reali più vergognose della storia. Così, così. Dati probatori invalicabili ci portano a dire quindi e ad affermare che, come dato storico accertato, insuperabile, che quantomeno riguardo al quando dare il via all'azione, Burgio lo sceglie, scusate, Troiani lo sceglie in via autonoma. In via autonoma lo sceglie. Ora, se Troiani l'ha scelto in via autonoma il quando, se vogliamo insistere, c'è un motivo per cui questo dato, no, mica, se vogliamo insistere nell'impostazione accusatoria che vede come necessari compartecipi gli attuali imputati, d'accordo? Da un punto di vista astratto, sotto il profilo della ricostruzione del fatto, vi sono due ipotesi alternative. La prima è che questa compartecipazione necessaria, abbiamo detto che Troiani non può essere da solo, giusto? Che questa compartecipazione necessaria ci sia prima della telefonata. È un'ipotesi inverosimile, tant'è che non è stata mai nemmeno coltivata dalla procura. Perché? Perché se fosse così, bisognerebbe presupporre che Luperi e gli altri abbiano dato a Troiani l'input e quindi abbiano deciso la calunnia, fai portare le bottiglie, attenzione, ma sul quando si siano affidati a Troiani, fai te. Ora, anche qui un documento avete, che vi fa capire che questa ipotesi è assolutamente incoltivabile, tant'è che non viene coltivata, assolutamente. Ancora il video continua su Troiani. Troiani, prima della telefonata, è lì che scherza e ride con gli amici, sempre vicino a questo camioncino, poi riceverà la telefonata. Allora io mi domando, ma uno che ha ricevuto un ordine di quel tipo lì e ha ricevuto una delega in bianco sul quando portarle, se ipotizziamo che sia prima la compartecipazione, è così che si comporta? Sta finendo l'operazione. Sta finendo la catena di comando, cioè i massimi vertici della polizia, che poi la catena di comando lì manca uno, manca la Barbera. No, perché poi ne parliamo anche su questo, perché la catena di comando a un certo punto si spezza, cambia fisionomia, non si capisce come. In questo momento dobbiamo pensare, quindi, secondo questa possibile ipotesi ricostruttiva, che i funzionari stiano a guardare attraverso le sbarre, ma pensate alla verosimiglianza, con la ragionevolezza. Cosa fa Troiani? Ma gli abbiamo detto di portare le bottiglie. Ma che fa? Racconta le barzellette con gli amici. Ma qui si sta per andare via. Sono le 00:40. Sta finendo la perquisizione. Ce l'ha a portare dentro queste bottiglie. Ma perché non le porta? Ma perché non fa questa telefonata? Ma non si muove? Che fa? Inverosimile questa ipotesi. L'altra ipotesi, invece, è che la compartecipazione necessaria della catena di comando sia avvenuta dopo che Troiani ha fatto la telefonata. Quindi nel momento in cui dice a Burgio porta le bottiglie, Luperi e gli altri sono ignari di quello che sta succedendo. E questa è l'impostazione che seguono loro. Tant'è che parlano di un accordo così, ma quale accordo prima? Ci si presenta con le bottiglie, voi siete pronti, non vedete l'ora di fare la calunnia, basta lo sguardo, basta la situazione, non c'è da dire parole, le prende e fatta. Bene, d'accordo. Però è apparentemente verosimile questa ipotesi. Perché se si segue questa ipotesi, necessariamente deve arrivarsi alla conseguenza logica che Troiani non solo scelga il quando, ma scelga anche il se. Cioè prenda la decisione, se la compartecipazione c'è dopo, prenda la decisione di far introdurre le bottiglie, o meglio, di compiere una frazione della condotta esecutiva della calunnia reale, la frazione più importante, perché è quella che fa sì che delle bottiglie che sono fuori dal perimetro della scuola vengono portate nella scuola. Anche qui abbiamo Troiani dopo che ha fatto la telefonata. Ora, il ginnasta Troiani porta le bottiglie, Burgio. A un certo punto c'è da dirla a quelli dentro, c'è da trovare i compartecipi, no? Stiamo cercando questi, stiamo dicendo che Troiani non l'ha fatto da solo. E allora? Andiamo a cercare i compartecipi. Che ci fa altri 2 minuti fuori? Guardate il video, sta altri 2 minuti fuori, ancora a cincischiare con gli amici, poi si cambia i gradi ed entra la scuola dopo 2 minuti. E non glielo va subito a dire? E senza contatti, così. Si avvicina alla catena di comando con un Burgio di fianco con la bottiglia e la catena di comando ancora non sa niente. Cioè è già posto in essere una calunnia reale perché è già portato dentro le bottiglie. Non è un caso che gli dia l'appuntamento nel cortile a Burgio, no? Perché non si incontrano fuori? Perché aspetta 2 minuti dopo che ha fatto la telefonata e dopo 2 minuti Troiani entra dentro? Perché? Perché aspetta Burgio, si vuol presentare insieme nel cortile. Dentro il cortile, per questa ipotesi, che è l'ipotesi che fanno loro, è ovvio che questa ipotesi loro la fanno partendo dal presupposto che ha telefonato Troiani. Io parto dal presupposto di vedere la fondatezza della loro ipotesi inserendo il dato reale, cioè che ha telefonato Burgio. Bene, in sostanza voi capite che questa impostazione accusatoria, che è l'impostazione accusatoria in forza della quale vi chiedono la riforma della sentenza? È questa, eh? È questa. Non ce ne sono altre, è questa, è quella che seguono. Leggetevi gli atti, è quella che seguono. È quella che seguono, questo vi propongono. In sostanza, voi capite che se si accetta questa impostazione, in sostanza si contraddice fondamentalmente il postulato dal quale si partiva, e cioè che Troiani è un mero esecutore. Un comportamento del genere, cioè di dare il via alla condotta esecutiva di una calunnia reale, senza prima aver avvertito uomini, come dice Troiani, in carriera del livello di Luperi e il livello di Gratteri, non se la sarebbe permessa nemmeno la Barbera in persona. Un Troiani che fa così, cioè un Troiani che dice porta pure, vieni improvvisamente, porta Burgio, porta le bottiglie, ora vado dentro e oh, mi presento e qualcosa gli dirò, chi c'è, Di Bernardini, chi c'è, quel meccanismo che c'è, l'avete letto, ma tutto lì, ma ho già deciso di portarle, ho già deciso di portarle le bottiglie, l'ho scelto da solo. E chi è Troiani? Ma non si era detto che si cercava necessariamente il compartecipe per farlo diventare un mero esecutore? Un mero esecutore? Ha deciso lui. Lui decide autonomamente, secondo un'impostazione accusatoria, ovviamente inserita col dato reale, letta col dato reale, che è Burgio che telefona, che è Burgio che telefona. Non si può scrivere in una memoria destinata a un giudice che è Troiani che telefona. Non si può scrivere, scusate, perché c'è scritto lì. Presuppone che Troiani sia il capo. Luperi, ho fatto venire le bottiglie. Che dici? Le vuoi o non le vuoi? Ecco, ma è pensabile, ma è verosimile. Ma se Troiani si dice che non ha interesse a fare la calunnia, ha interesse allora a porre in essere la frazione della condotta della calunnia fondamentale, che è quella di portare nel sito nel quale si sta perquisendo le bottiglie, questa volta nemmeno con l'assicurazione che quelli ci staranno. E se dicevano di no? E se andavano da Calderozzi, diceva: Calderozzi, ho fatto portare tenente colonnello Troiani, lei ha commesso un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Ma se non ha interesse a fare la calunnia, ha un interesse a fare una parte della calunnia aspettando un'autorizzazione successiva? Questo è il punto. L'impostazione accusatoria, in forza della quale vi chiedono la riforma della sentenza, se vi inserite il dato per cui è Burgio che chiama, dovete presupporre, cioè dovete scrivere nella motivazione necessariamente. E qui non si sta parlando di dichiarazione, attenzione, non mi sto basando su prove dichiarative sempre scivolose, specialmente in un processo così. Sono d'accordo, sono d'accordo. Forse un po' i poliziotti stavano dalla loro parte, però dovete riconoscere che un po' anche gli occupanti stavano dalla loro, perché è naturale. Il vero problema che ha avuto il tribunale, dottor Barone, un signore, per 3 anni, un signore. Un signore ha condotto un dibattimento che aveva forse più risvolti politici che giuridici, senza fare entrare una spilla di politico, senza fare entrare una spilla. Questo processo è stato fatto solo affidandosi alle regole giuridiche. Avrà sbagliato, per l'amor di Dio, però che non sia stato un presidente capace da questo punto di vista a mantenere lontano, lontano dall'aula processuale i discorsi che venivano fuori sul Corriere della Sera, che venivano fuori sul Manifesto, le contestazioni dell'ordinanza. Ha fatto un'ordinanza sulla prova, povero uomo, ha dovuto giustificarsi all'udienza dopo dicendo: ho letto sul giornale che voglio strozzare il processo. Povero uomo. Un giudice, un presidente in un tribunale della Repubblica Italiana, che deve giustificarsi davanti alla parte dicendo: ma non è che volevo strozzare il processo, ho fatto un'ordinanza, ho visto sul giornale, avete scritto questo, ma non è mica così. È tornato indietro. Ogni volta che faceva qualcosa che non andava, apriva sul giornale: strozza il processo, rovina il processo, amico di poliziotti. Ma via. Ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto la cosa più difficile da fare in un processo così, ha lasciato fuori destra e sinistra, ha fatto il giurista. Poi si potrà anche criticare come l'ha fatto, però questo gli va riconosciuto. Non si può dire che non ha avuto coraggio a condannare i poliziotti. Questo è ingiusto. Questo è ingiusto. Devo andare avanti o il processo per Luperi è finito qua? È finito qua? Penso di sì, perché su questi dati, signori della Corte, io e il professor Marzaduri avemmo gradito un vero contraddittorio con l'accusa. Un vero contraddittorio. Avete visto, vi avevamo presentato quella memoria, quella piccola memoria il 15 di gennaio, prima che discutesse l'accusa, diciamo una memoria civetta, dove ci diceva, guardate, ci sono due dati, una memoria civetta. E ridono, ma è uno spiritoso, si vede. Perché si diceva, mi volete giustificare il motivo per il quale quando Luperi vede le bombe, le prende, al momento dell'accordo, si perfeziona il contratto reale, Luperi è contento, è gioioso, lo scrivono anche nei motivi d'appello. Beh, è uno stato d'animo in contrasto con uno che invece è in una posizione di dolo, come presuppongono loro. Seconda cosa, è mai possibile che dopo 3 minuti che Luperi, il capo della cricca, il comandante sul campo della catena di comando, che ha preso le bottiglie in mano e ha, attenzione, perché anche questo è un dato che dovete tenere in considerazione, che ha avuto la forza di coinvolgere il terzo inconsapevole, io in primo grado gliel'ho detto, ma se pensate che brutto, come si chiama, che abbia fatto queste cose Luperi, è poco la pena che chiedete. Addirittura si occupa di inserire il terzo inconsapevole, una capacità delinquere abbastanza alta, dopo tre minuti ci dice Sbordone che lì davanti a Nucera, mentre Nucera gli fa vedere il giubbotto e gli dice, dottore, mi hanno dato la coltellata, il tentato omicidio. Ma che comandante è? Non è che tutto lì dentro quello che succedeva controllava tutto lui, non era comandante. Ma che? Da un lato è il capo e da quell'altra parte lo prendono in giro. Ma e questo lo dice Sbordone. Sbordone dice che proprio lo dice a Luperi e vi dico l'udienza, se lo trovo, un secondo solo. Vabbè, tanto poi presenteremo la memoria. Comunque, Sbordone, mentre fa la perquisizione, si presenta alla dieta, sale al piano di sopra e vede Luperi con le bottiglie davanti, con la Mengoni, quindi dopo che le bottiglie sono entrate, e quindi dopo che è arrivato Troiani, vi ripeto, con Nucera che gli dice così. Ditemi qualcosa. Io non pretendo mica di aver ragione. Ditemi che Luperi, oltre che essere in assoluto l'uomo con la più ampia capacità delinquenziale, fino al giorno prima era con la giacca e la cravatta seduto su una che telefonava alla polizia, la polizia internazionale, si occupava della sala internazionale, si occupava di queste cose, va bene? Non solo coinvolge la Mengoni, ma anche il vezzo di farla finta che è contento. E come dice Fiorentino, glielo chiedete voi, ma in che senso? Senso di soddisfazione. Ma in che senso? Nel senso che era contento perché erano state trovate lì le bottiglie. Loro, ma come erano state? Perché, giustamente dicono, ma le bottiglie non sono state trovate lì. E ho capito, ma Luperi dava questa sensazione. Teatrante. Teatrante. È un teatrante Luperi. Ditemi, è un teatrante. Condannatelo mettendo nella sentenza che Luperi è un teatrante. Oppure ditemi la solita cosa. La solita cosa, Fiorentino fa parte della polizia, se la inventa questa cosa. Forse vi diranno questo in replica, ma vi spiego perché è infondata. La capacità di questa circostanza che ci riferisce Fiorentino di dimostrarsi positiva per la difesa si è scoperta nel tempo. Se voi guardate le memorie all'udienza preliminare, quello che ha detto Fiorentino di Luperi mentre a mano le bottiglie l'hanno messo in neretto. Era diventato, poi piano probabilmente si sono resi conto che non era una circostanza favorevole, e nei motivi d'appello non ne parlano, non ve lo dicono, e io li presento la memoria a Civetta prima che parlino, con la speranza che l'affrontino una volta, io voglio sentire una volta cosa mi dite su questa circostanza. Ditemi qualunque cosa, che erano d'accordo, che Luperi in quel momento era impazzito e quindi faceva anche altre trante, qualunque, ma una risposta, ed è quello che mi diceva stamattina Marzaduri, una risposta va data, perché siete voi che avete impugnato, siete voi che dovete affrontare i profili problematici degli indizi della costellazione che vi sono contrari, forse ve lo sono apparentemente contrari. Spiegateci, spiegate a me e alla Corte come si giustificano questi comportamenti. Ora, rimane fermo però un aspetto, che Troiani non può aver agito da solo. E abbiamo detto che i compartecipi non possono essere gli imputati. Io non faccio pubblico ministero. E vi lancio lì qualche indicazione, un po' ve l'ha già date Marzaduri quando vi ha parlato, no, di questo discorso delle bottiglie, perché anche lì, ma affrontiamolo questo aspetto. Se le bottiglie l'avessero confezionate in Piazza Merani, succhiando la benzina dal magnum, perché no? Il discorso potrebbe essere più semplice, si sta parlando di bottiglie che girano da 9 ore. Su un mezzo della polizia e quindi sono state collocate sul magnum e mai più tolte. Valutate voi che cos'è. Ecco, valutate voi che cos'è quando Donnini dice: ma io l'ho messo lì, l'ho lasciato lì. Poi ritorno, sì, Burgio me l'ha introdotto il discorso, mi ha detto: generale, ma cioè, ho toccato, ma ci sono le bottiglie. Sì, questo colloquio, però sì, non mi ricordo, ma insomma, io l'ho proiettato a preparare i pattuglioni. E mi devo vedere nel capo di imputazione Gava, che viene mandato a giudizio per peculato. E quello cos'è? Per chi è che ha sottratto volontariamente, avrà sbagliato? Ditemelo voi. Chi è che ha sottratto quei 2 reperti dalle procedure amministrative giudiziarie che avrebbero consentito l'ufficializzazione del luogo e dell'ora in cui sono stati ritrovati? Che doveva fare Burgio? Lo doveva fare Burgio, ma Burgio è andato 2 anni e mezzo. Burgio in questa storia non c'entra niente. Niente. I pubblici ministeri, in un certo senso, ve lo accennano fra le righe. Dice: ha condannato Burgio, il tribunale non c'entra niente. Ma che c'entra? Cosa c'entra Burgio quando il generale Donnini... Il generale Donnini... Attenzione, mica una figura di secondo piano. Il generale Donnini... è il capo di tutto l'apparato logistico del G8. Leggete chi è Donnini, leggete chi è Donnini. Un uomo che conta, un uomo che fa scelte, o si può pensare, perché non faccio il pubblico ministero, che abbia fatto scelte rispetto alle quali il ginnasta Troiani può trovare anche una autorizzazione ad agire. Il Troiani ce lo dice. In questura, quando scende dalla questura e sta andando alla Diaz, lo dice Troiani, lo dice. E questo bisogna che però ve lo legga, e prima o poi lo troverò qualche pagina che mi serve. Interrogatorio del 9 luglio 2002, pagina 97. PM, perché dico, scusi, no, non confonda il PM, le due cose, perché un... Interrogatorio del 9 luglio, ne ha fatti 4 mi sembra Troiani, questo è quello del 9 luglio 2002, pagina 97. PM, perché dico, scusi, no, non confonda le due cose, perché un conto, puntini, puntini, la domanda è, dopo che se ne è parlato, faccio conto 30 pagine, potete vederli, lei era consapevole che c'erano degli oggetti a bordo dell'auto, sì o no? Troiani, sì. Ed ancora, pagina 112, perché ci sta... puntini puntini, cioè puntini puntini, debbo ammettere puntini puntini, debbo puntini puntini, che a questo punto, attenzione, sicuramente me le hanno accennato prima di partire dalla Diaz, per la Diaz, quindi velocemente. Lo sa prima di andare alla Diaz. Tenente colonnello, monta su. Ma perché? Scusate, ma perché non ha detto? Ma che si va? Ma che si va? In un'operazione di polizia con le botte? Ma queste domande le avete fatte voi? Io vi sto ripetendo domande che avete fatto voi, degli interrogativi che erano questi troiani. Ma scusi, ma cosa sta dicendo? Ma scusi, lei sa che ci sono le bottiglie in macchina in questura e non le deposita, va a un'operazione di polizia col magnum con dentro le bottiglie. E Troiani con chi ha parlato in quel periodo lì? Vi ricordo che quando Donnini mette le bottiglie, non voglio mica che dire che Donnini aveva un'intenzione, per l'amor di Dio, può darti che sia successo anche tutto in modo fraintendimento? Possibile che sia un fraintendimento? Possibile. Ma quando Donnini le mette nell'auto e quando Burgio dopo gli dice ma ci sarebbero le bottiglie là, c'è altro da pensare e tutto, non si sa ancora che esista la Diaz, non si sa ancora che si farà l'operazione alla Diaz. E intanto incominciamo così. Ma quando Troiani è in questura e scende e Burgio gli dice caro ci sono le bottiglie, che si fa? Vai vai, andiamo. E vanno alla Diaz con le bottiglie, va bene, no? Come la vedete voi la condotta di Troiani rispetto a quegli oggetti? Cioè, la procura vi ha fatto capire che quegli oggetti sono stati, come ti posso dire, che quei reperti sono stati oggetto di una condotta illecita solo nel momento in cui si trova alla scuola. Era da 9 ore che erano oggetto di una condotta illecita, scusatemi. Come le interpretate il fatto che uno se le porta dietro? Se te le porti dietro vuol dire che le distrai, vuol dire che le distrai, vuol dire che fai un'appropriazione indebita, e quando fai un'appropriazione indebita e sei un pubblico ufficiale, fai un peculato. Ma dico, ma sono ipotesi ricostruttive, sono ipotesi ricostruttive, però poi possono spiegare molte cose. Innanzitutto possono spiegare questa stranezza che improvvisamente a Troiani viene in mente, lo dice lui questo, che a Troiani viene in mente di far portare le bottiglie in quella telefonata. Burgio, pronto Troiani, com'è? Tutto bene? Tutto bene? Ci sono le bottiglie in macchina. Ma dice, porta un po'. Ma come si spiega? Si spiega molto semplicemente. In quel momento viene ricordato un qualcosa che è in macchina, no? E che può essere utilizzato perché si sa che può essere utilizzato. Poi spetta a dove ci si trova, al momento. Quindi la scelta del sé non la fa Troiani. Donnini è il capo diretto di Troiani. Quando organizza i pattuglioni, l'uomo a cui affida l'organizzazione dei pattuglioni è Troiani. Troiani prende come autista Burgio per fare i pattuglioni. E Donnini gli dice, mi raccomando, vai con i magnum, vai con i magnum, perché è pericoloso. E quindi si può presupporre che siccome si mandano tutti i magnum, siccome Burgio viene con te, siccome lì c'erano, che cosa bisogna pensare? Ecco, ma questa strada qui, perché vi dicevo prima, certo, parto anch'io dal presupposto che Troiani ha agito da solo, parto dal presupposto che non abbia agito da solo, ma se si guarda solo una parte si arriva a conclusioni sbagliate, a conclusioni che sono illogiche. E allora per farle tornare, mi dispiace dir così, ma non so che altro significato dare a pagina 126 della memoria. Non si può scrivere un dato di fatto non vero. E questo è quanto, a meno che non abbia una versione speciale, ma penso che sia la versione ufficiale. Ufficiale. Se si guarda in questa prospettiva, quindi torna il modo strano con cui le bottiglie arrivano, ma torna anche il comportamento strano di Troiani, che aspetta un po'. Si è detto che se pensiamo che siano compartecipi gli imputati, questo attendere dopo la telefonata non ha senso, no? Perché attende Troiani? L'abbiamo già accennato prima. Cosa sono quei 2 minuti che attende? Quanto ci vuole per coprire il tragitto a piedi da Piazza Merani al cortile della Diaz? E voi sapete, la corte non lo può sapere, ma noi sappiamo perché dico il cortile della Diaz. Perché dico il cortile della Diaz? Perché la destinazione Burgio è Piazza Merani, cortile Diaz. Quindi presentati nel luogo dove si fa la perquisizione accanto a me. Accanto a me. Quando uno, in quella situazione, nella quale, per l'amor di Dio, drammatica, sono d'accordo con voi, rimproverabile, ma non dolosa, dove tutti facevano tutto, dove se accendavo io riuscivo a entrare, mi mettevo a fare la perquisizione e nessuno mi diceva niente, no? D'accordo? Che cosa, quale deve essere la reazione da parte di uno come il Luperi, che dopo 3 minuti gli fanno vedere il giubbotto? Guardi, guardi, perché glielo fanno vedere? Ora ci si arriva perché glielo fanno vedere, no? Se glielo fanno vedere, Nucera, se glielo fa vedere, un motivo ci sarà. Vuol dire che qualche segno di nervosismo, qualche dubbio che le cose non andavano, incominciava a fiorare. Perché se no non c'è motivo che Nucera prenda in giro la catena di comando. Dentro la scuola, nemmeno fuori. L'avrei potuto fare per le telecamere, no, aspetta, dentro la scuola. Gli fa la scenata dentro la scuola. Gli fa la falsa rappresentazione davanti a Luperi dentro la scuola. Ci sta che avesse incominciato a dire. Quando voi dite di quei conciliaboli dove si trovano, mi hanno segnalato che già anche prima la catena di comando si riuniva, no? Ci sono 3 o 4 frammenti del tutto insignificanti dove si vedono loro nel cortile. Non ci avete mai pensato che forse in quei momenti si riunivano ed erano proprio i momenti nei quali si confidavano l'un con l'altro certe perplessità di quello che era successo? Come potete dire che non hanno, come posso dire, come dite voi, che non hanno contestato quello che era successo? Dipende dal tempo, dipende dal tempo. Ricordiamoci, ricordiamoci che i feriti maggiori sono al piano superiore. Guardate cosa dice Galanti, Paolo Cremonesi, Paolo Cremonesi, l'uomo che ha scritto, che non mandava perché sennò poi li identificavano la polizia, e l'altro testimone che si presenta in quel contesto, l'altro infermiere che si presenta proprio all'inizio dell'eruzione. Nella palestra non si capiva niente, perché li portavano giù e quindi c'era gente in piedi. La situazione, la drammaticità della situazione incomincia a consolidarsi via via che passa il tempo. E allora è per quello, no, che Nucera gliela fa vedere. A voi vi serve dire che lo devono fare immediatamente. È ovvio, ci avete fatto caso, immediatamente dovevi contestare. Perché immediatamente? È ovvio. Perché se non è immediatamente, Nucera fa pandan con le bottiglie. Nucera fa pandan con le bottiglie. Nucera di chi è? Ma di chi è Nucera? Ma chi appartiene a Nucera? È del reparto mobile. Ma chi l'ha fatto il guaio? Scusate, ma chi l'ha fatto il guaio? Lo sappiamo. Nucera è del reparto mobile. Va bene? Donnini, di chi è? È del reparto mobile. Troiani, nel gruppo degli atleti, il ginnasta, ma è del reparto mobile. Lo so. Ma vi ripeto, ma questa maschera di indagatore che mi sono messo mi dà fastidio. Anche perché vedo l'avvocato Zio. Mi dà fastidio. Però a questo punto, guardate che io in primo grado queste cose non le ho dette. Non l'ho dette. Non l'ho dette perché, come vedete, al tribunale è bastato molto meno per arrivare, tant'è che nemmeno il tribunale le fa queste considerazioni, le è bastato molto meno per arrivare alla soluzione. Una soluzione con insufficienza di prove, la vecchia insufficienza di prove che ora va forse rivista, no? In base a quello che abbiamo detto, e cioè che è logicamente insostenibile che possono essere compartecipi se si passa dal presupposto che Burgi ha telefonato. Veloce, veloce, per quanto riguarda gli aspetti relativi a questa, chiariti questi aspetti, dove tutto torna, no? Se Burgio e Troiani si presentano lì insieme in questa condizione, il fatto concludente, io lo capisco, il fatto concludente, ma ci credo che non si siano parlati prima, che non abbiano fatto accordi, ma io ci credo in queste cose qui, ma ne sono certo, no, ci credo, risulta dall'istruttoria, ci sono problemi, quello che c'è, cerco di guardarlo per quello che è, perché sennò non riesco a discutere, perché mi tocca saltare dati o trasformarli, e quando trasformo un dato mi rendo conto che dopo comunque non mi torna, qualcosa non torna. Se non si segue quello che ci indica la costellazione indiziaria, la via che ci indica, e si cerca di deviare, prima o poi uno stop si trova, non ci sono problemi. Ecco perché sono stati assolti. Luperi è stato comunque assolto, indipendentemente dalla valutazione della telefonata di Burgio, non di Burgio. Queste cose non sono state dette, che sono, direi, decisive, derimenti, insuperabili da un punto di vista logico e da un punto quindi di vista motivazionale. E quali sono allora le forzature? Ed ecco che ora potete apprezzare quelle forzature che sono state fatte guardando la sola parte. Addio. Ci sta più. Mi hai detto basta, ma... Presidente, vuole che ci intorniamo? Io avrò una mezz'oretta, non di più. Vuole che ci intorniamo oppure cerco di aggiustare il microfono e continuo? Allora vado avanti. Allora cambio il microfono però, perché questo non funziona più. Radio Radicale, non mi chiede. Secondo me è un segnale di dire avvocato di Bogno, chiudi qua, no? Anche no, in mano no, perché mi sembra di essere un cantante. Presidente, se permette mi siedo, perché così risolviamo il problema, se no mi tocca tenerlo su. Ecco. No, capisco che è più piacevole i martaduri, ma bene, io ci provo, mi sforzo.
Togliamo questo.
No, prendiamo questo. Questo qui funziona, è solamente che non c'è lo stelo che non sa.
Grazie.
Vi dicevo, le forzature che ci sono state per arrivare, come vi ho detto, alla prova artificiale, secondo cui erano, ripeto per l'ennesima volta, arrivate a un tale livello di delinquenzialità che è bastato poco. La cosiddetta onda lunga delle inosservanze. Allora, primo problema che ha avuto la procura, grossissimo, con quel video, che poi il video 199 che è sparito, è che è l'Uber che ce l'ha in mano. Perché sono partita dall'equazione che chi ha il sacchetto non possa essere che il capo dei banditi. Poi, quando hanno saputo addirittura che quel sacchetto è stato dato alla Mengoni, ancora di più, vi dicevo prima, coinvolge il terzo inconsapevole. La vera nota dolente è che è Luperi, ed ecco che allora si mette in ombra, come vi diceva Marzaturi, la fase della riunione. Luperi, ma... Io vi do le indicazioni di carattere generale perché non, poi presenteremo, ripeto, una memoria, ma ve lo dico anche per curiosità, proprio per curiosità. Scusi un attimo, Presidente. Modello?
Corinani.
Ma questo è Turini.
Ma la mia
non la brevetto.
La mia non le piace quella, il modello che la per, la memoria civetta,
l'ultima versione politica, perché la precedente era
no, ma questa è no, ma vabbè, poi tanto vi presenterò, vi la memoria, è inutile che storia a tediarvi a quest'ora con questa storia. Nella riunione ci sono tre testimoni fondamentali, perché gli altri sono imputati. Testimone Andreassi, testimone Colucci, testimone Fiorentino. Basta, no? Sono questi i tre testimoni della riunione. Fate conto che tutti i testimoni fondamentali del processo, tutti i testimoni fondamentali del processo, li ritrovate in duplice copia negli atti, perché non solo vi trovate il verbale delle dichiarazioni rese all'esame dibattimentale, ma per il consenso delle parti sono stati acquisiti anche i verbali delle sommarie informazioni effettuate nel corso delle indagini. Bene, lasciamo stare Colucci, ma comunque, guardate pure anche Colucci, guardateli tutti e due, guardate quello che hanno detto prima e quello che hanno detto dopo. Di Luperi dicono sempre la stessa cosa, c'è gente addirittura che alla riunione non se lo ricorda durante l'esame dibattimentale. Lei, prefetto Andreassi, si ricorda che c'era X, Y, Z? Luperi? Ah sì sì, anche Luperi. Quando uno non si ricorda una riunione, vuol dire che ha fatto poco, vuol dire che non ha compiuto attività che ce l'hanno lasciato impresso. Alle 8 Luperi ha finito, per lui il G8 è finito, ha chiuso la sala internazionale. Povero Luperi, aveva capito che la Barbera veniva per chiuderla insieme a lui, cioè una forma di rappresentanza nei confronti dei rappresentanti delle polizie straniere che erano presenti a Genova, no? Abbiamo visto cosa ci dice Andreassi, abbiamo visto cosa ci dice Andreassi. La Barbera è venuto, se me lo manda il capo e me lo affianca, è venuto per una certa operazione e per fare gli arresti. Quindi Lupi a tutto non lo sa nemmeno, non lo sa. Pensa che sia venuto per quel motivo, pensa che sia venuto per un motivo di rappresentanza. Si presenta alla riunione e alla riunione è chiaro che la Barbera è il vertice assoluto a cui nessuno può dire di no. Vedrete, Calesini dice, e chi glielo diceva di no? Se l'ha detto lui, gli fa la perquisizione, chi glielo diceva? Ma, attenzione, se vi leggete le memorie dell'accusa datate, quando ancora andava di moda, c'erano ancora i riflessi della originaria ipotesi accusatoria, che era quella della spedizione punitiva. Io mi ricordo che il consigliere ha fatto riferimento, parlando degli appelli delle parti civili, no? Che qualcuno ancora tira fuori quella versione. Versione che decade nel momento in cui la procura decide di archiviare per le lesioni. Quindi, inizialmente si pensava, ma legittimamente, ma quando si indaga, le prospettive investigative non possono essere limitate, ma ci mancherebbe. Si pensava, è venuto la Barbera, è venuto da Roma, il giorno prima le avevate prese, la polizia aveva fatto una brutta figura, forse ti ha mandato il capo della polizia, e detto il capo di polizia forse c'è il ministro, e forse c'è qualcuno ancora di più prima del ministro. Quindi una prospettiva, diciamo, fra virgolette, golosa da un punto di vista investigativo, ma non perché necessariamente bisogna andare verso una direzione, perché bisogna investigare, indagare in tutte le direzioni, no? E questo è apprezzabile. Però, l'aspetto fondamentale è che quando ci si rende conto che verso una direzione non si va, bisogna cercare di trovare delle alternative. Invece, purtroppo, questa impostazione della spedizione punitiva, per cui non solo si vogliono fare arresti, ma si vogliono anche picchiare le persone. Capite qual era il punto della spedizione punitiva? Siamo andati anche a picchiare le persone. Non è mai tramontata. Nel senso che l'istruttoria dibattimentale, cioè tramontata nelle menti degli investigatori, questo sicuro, Hanno fatto la richiesta di archiviazione delle lesioni, lì è finita, quell'impostazione è finita. Tant'è che se ci fate caso, in qualche modo la cercherebbero quasi di recuperarla, quando vi dice il consigliere Enrico Zucca. Ma dice, ora che lo dico, quasi, dice, quell'accordo si è rifatto, mi sono quasi pentito. Perché poi le cose si vedono meglio dopo il dibattimento e quindi vorrebbe quasi ritirar fuori quella teoria perché si rende conto che il pericolo, signori della Corte, è che si arrivi, perché poi questa è la verità, è che si arrivi al momento della redazione degli atti con i redattori, quindi fuori Luperi, perché se Luperi, come ho dimostrato, in maniera insuperabile, non è consapevole della provenienza illecita degli oggetti, e illecita sto dicendo che non è consapevole del dolo, cioè non ha il dolo della calunnia reale, quindi non è consapevole della oggettiva non riferibilità, è fuori, perché poi Luperi sparisce, lo dicono tutti. Gallo, che è il redattore della comunicazione notizia di reato, dice che l'unico che non vede in quest'ora è Luperi. Luperi non ci va mai, torna a fare il suo lavoro, si occupare della... perché a quel punto ha riaperto la sala internazionale, perché c'erano molti arrestati, identificati anzi in quel momento, stranieri, quindi doveva, nonostante l'avesse chiusa, riaprirla per ridare le comunicazioni alle polizie straniere. Quindi si occupa di questo, tant'è che non vede nel verbale d'arresto, non sa perché l'hanno arrestati, ma come non l'ha mai saputo? Ma come non l'hai saputo della mattina, della mattina quando è stata fatta la perquisizione e gli arresti alla Paul Klee? Ma perché glielo devono dire? Stato fatto l'arresto, Luperi, te ti occupi di questa, a questa tua competenza hanno arrestato il tale cittadino tedesco. Vuoi comunicare alla polizia, prendere informazioni, avvertirlo? Non è mica che gli mandavano gli atti. Quindi lui gli atti non li vede. Non passa nemmeno a dargli una guardatina. Mi tiro su perché non vi vedo. Nemmeno passa... Da dove li stanno redigendo? Così, per curiosità, c'è stato anche lui. Nulla di nulla. Pensate che quando Luperi, anche un altro dato, quando Luperi torna in questura, va dalla Barbera, e gli dice, la Barbera, prefetto, eccellenza, abbiamo trovato due bottiglie alla piazza. Ma scusate, ma leggete il capo di imputazione. La Barbera è deceduto. E questo evento ha avuto già una sua traduzione sul piano processuale, cioè ha portato a una sentenza, mi sembra, la sentenza di non lo a procedere, oppure l'archiviato, è stato archiviato. Ma nel capo di imputazione le sue condotte continuano a esserci. Nella ricostruzione del fatto che ci viene contestato, rappresenta la Barbera, anzi, i comportamenti della Barbera, rappresentano ancora un elemento del fatto che va dimostrato. Ma la Barbera che fine ha fatto? Ma perché non ve ne parlano mai della Barbera? Ma voi l'avete sentito nominare il capo dei capi, l'uomo che viene e delle bottiglie. Ma se l'accordo viene fatto istantaneamente, chi gliel'ha detto alla Barbera? Devo dire la verità, la procura non ha provato mai a dire la Barbera prima di andare via ha dato una delega in bianco, fate voi, qualsiasi nefandezza va bene. Devo dire che su questa prospettiva non si sono mai lanciati. Hanno preferito tenere l'unico atteggiamento possibile, dimenticare la Barbera. La Barbera è un concorrente necessario nella calunnia reale. E quando la avvertano? Quando? E il grande capo consente che qualcuno faccia una scelta di questo tipo al suo posto? Luperi, la Barbera è il capo di tutti in quel momento, anche il capo di Andreassi, ma per Luperi è anche il capo istituzionale, e Luperi si prende la briga di prendere le bottiglie senza averlo detto alla Barbera, è impensabile. E vi dico che questa prospettiva, ecco il braccio della Barbera, questa prospettiva è stata falsata dal fatto che se guardate il video 199, a un certo punto vedete dietro Luperi un braccio con una giacca, che è una giacca marrone. Quando hanno interrogato Luperi, oggi andiamo sull'interrogatorio di Luperi, erano convinti
che quello fosse il braccio della Barbera, e quindi che la Barbera...
È vero, questo è vero.
Questo no, ci vedete perché... E a un certo punto dice, ma lei chi telefona, Lupi? Dice, ma guardi, io non me lo ricordo, ma mi sembra alla Barbera in quel momento, quando si allontana col sacchetto, no? Dice, controllano i tabulati, dice, sì, effettivamente telefona alla Barbera. Dice, ma perché gli telefona alla Barbera che ce l'ha dietro, che si vede il braccio? E Lupi, lo sapete come gli risponde? Ha ragione, non lo so perché gli telefono se ce l'ho dietro. Nemmeno lui se n'era accorto, nemmeno lui. Pensavano che la Barbera fosse presente al conciliabolo. Ecco l'impostazione accusatoria, poi, perché ha preso una piega che ha costretto poi a dimenticare la Barbera. Non si sono mai posti il problema di coordinare la posizione della Barbera con quella situazione, perché hanno ritenuto fino alla fine. Vi faccio conto che l'interrogatorio di Luperi è praticamente quanto? 2 mesi prima del 415 bis. Quindi al termine delle indagini eravamo ancora convinti, anch'io, ancora gli altri non l'avevo visti, in base al video che mi avevano fatto vedere, no? E sono convinto che fossero anche loro di quell'opinione e avessero errato colposamente, che quello fosse la Barbera, e che quindi la Barbera rappresenta il conciliabolo. Ecco perché poi, quando si è fatto il processo, si è posto il problema di dover mettere la Barbera. Siccome si pensava che ci fosse, non si era pensato una prospettiva accusatoria che prevedesse una partecipazione della Barbera che non c'era. Si riteneva che ci fosse. Quando poi si sono accorti che quello è Guglielmino. Chi è Guglielmino? Quello col braccio, il braccio che si vede. È Guglielmino. Cosa ti viene da dire? Cosa bisogna da dire? Più niente. Fa sparire la Barbera. Ed è quello che è successo. Vi hanno detto che su Luperi c'è una prova talmente forte che manca la confessione. Che manca la confessione. E in un certo senso vengono utilizzate in un modo che io non condivido le dichiarazioni che ha fatto Luperi. Si dice, guardi, senza guardare il fatto, che il fatto ci porta verso prospettive che per noi non sono favorevoli, guardiamo cosa dice Luperi. Luperi mente. Prima spiegazione. Beh, e allora? Al senso dell'allontanamento. Mente perché ha un senso di allontanamento. Questo vuol dire che è colpevole. Luperi lo prendono in giro, come hanno fatto con Giubbotto di Nocera. Poi magari nell'ambiente si è saputo che qualche problema su quelle bottiglie c'era. E quando lo interrogano si allontana dal fatto. Perché? Non lo può fare. Che cosa dimostra? Dimostra che era colpevole in quel momento? Dimostra il suo dolo in quel momento? Assolutamente no. Assolutamente no. E comunque non è vero che si contraddice. Prima dichiarazione che fa, una dichiarazione spontanea, dove gli viene chiesto, era sulle lesioni, gli viene chiesto anche delle molotov. Bene, lui, loro dicono che è un fatto indimenticabile, a parte il concetto di fatto indimenticabile, quello di aver tenuto il sacchetto in mano. Luperi questo non lo riferisce, però riferisce che c'era il sacchetto. Allora, se è callido in quel momento, riferisci l'unica cosa che non avete trovato. Vi diceva che c'era il sacchetto, che è l'unica cosa che non avete trovato. L'unica cosa che sparita è il sacchetto, e quello dice che c'era il sacchetto. D'accordo? Lo dice. Dice che c'era un sacchetto. E voi del sacchetto non lo sapevate. Non lo sapevate. Quindi vi introduce questo dato. Valutiamolo. Valutiamo questo aspetto. È un fatto indimenticabile aver tenuto per 2 minuti delle molotov in mano. Ma chi lo dice? Ecco, ma il concetto di fatto indimenticabile qual è? Dice Luperi, era in imbarazzo. Allora, a Luperi, che si alzasse dall'interrogatorio e venisse via, gliel'ho detto io e Marzatori. Si è detto, un attimo, usciamo un secondo a fumare, tant'è che Marzatori se n'è andato dall'interrogatorio, perché risulta l'interrogatorio, e ci siamo detti. Vi dico cosa ci siamo detti. Gli puoi dire qualunque cosa, lui la pensa così. È inutile star qui, andiamocene. Luperi, che la prima volta si era avvalso la facoltà di non rispondere, se era per me non parlava mai, perché non c'è motivo. Sono Luperi, ho questa posizione, mi vuoi indagare? Portami le prove, che vuoi da me? Io faccio la mia vita, portami prove serie e guardiamo come va.
Se era per me, nemmeno l'udienza preliminare si faceva. Luperi è un servitore dello Stato. Abbiamo parlato anche col pubblico ministero della necessità di farlo sentire. Prima si avvale la facoltà di non rispondere, poi abbiamo nuovi contatti perché Luperi tutto sommato sente che gli tiriamo la briglia, io e Mazzaduri, ma a quel punto non puoi costringerlo a non parlare. Se vuoi parlare, vai, che ti devo dire, vai, ci mancherebbe altro, è un diritto difensivo, vai. Siamo messi d'accordo, abbiamo parlato per 2 ore col dottor Zucca, non c'è niente di male a dirlo, perché era giusto che venisse a parlare, ma non che venisse a essere, come vi posso dire, ma nemmeno torturato, ma per l'amor di Dio, ma che torturato, ma nemmeno che un interrogatorio fosse diretto in quel modo. A un certo punto gli dicono, lei ha partecipato alla redazione dei verbali? Lui gli dice, no. Guardi, ci pensi, perché Nicola Gallo, che vi ho detto prima, di tutti dice forché di Luperi, ha detto che lei ha partecipato. Luperi dice, guardate, francamente no, non ho partecipato, non ho nemmeno visto dove li facevano. Guardi che lo dice Nicola Gallo. A un certo punto mi è venuto fatto di dire, scusi, me la fa un attimo vedere questa dichiarazione di Gallo? I pubblici ministeri si mettono al computer, mi fanno, no, ha ragione, è vero, Gallo è l'unico... Luperi è l'unico che ha detto che non c'era. È stato fatto così l'interrogatorio. Non dico mica ci fosse una... È stato fatto dicendo che quello era la Barbera. È stato fatto che Gallo diceva certe cose. Non ci si capiva niente. Non ci si capiva niente perché non era stata fatta un'esatta ricostruzione. C'era solamente l'idea che Luperi fosse colpevole. Avete sempre pensato che non era possibile che gente come Luperi e Gratteri fossero fuori da una cosa del genere. E invece dovete pensare che persone così forse... ci stanno fuori da una cosa di questo tipo. Ci stanno. Non si uniscono insieme a Burgio e Troiani. Non si fanno vedere insieme a Burgio e Troiani quando Troiani e Burgio sono consapevoli che Luperi ha il dolo della calunnia. Uno come il Luperi, che mette la sua vita nelle mani di Burgio, che non è più nemmeno la polizia, che mette nella vita nelle mani dell'assistente Burgio. Il consigliere ministeriale fa così. Ma queste cose si fanno di nascosto. E mi venite a dire che l'interrogatorio dimostra la sua colpevolezza, il suo dolo. Quando poveretto gli dite che quella è la Barbera e lui dice sì alla Barbera, allora non mi spiego com'è. Sull'opera ho terminato. Basta. Vedo che il consigliere fatto di questa cosa. E Cicci Mani. Ora, io penso di aver dimostrato in maniera incontrovertibile, in modo incontrovertibile, che anche i firmatari arrivano puliti al momento della redazione degli atti. Abbiamo sentito stamattina, ieri, l'avvocato Corini, l'avvocato dello Stato, molti difensori che mi hanno preceduto, che hanno introdotto il problema del falso, dell'affidamento, cioè problemi di un certo spessore giuridico e anche di una certa difficoltà. È ovvio che questo problema si pone solamente nel caso in cui la Corte si convinca che non hanno partecipato alla calunnia reale. Perché se partite dal presupposto che gli uomini che sono nel conciliato 199 sono consapevoli che quelle bottiglie provengono sicuramente dai firmatari, se siete consapevoli, se ritenete che quegli uomini lì siano consapevoli della provenienza esterna delle bottiglie, penso che non si ponga il problema poi di applicare o meno la teoria dell'affinamento, quello che mi è detto, se ci ho creduto o meno. Finisce tutto in un certo modo e non potrebbe finire in questo modo. Cioè nel senso che viene ribaltata la sentenza. Se hai fatto la calunnia reale, se sei stato un uomo che sei stato capace di portare le bottiglie dentro la scuola, poi mi viene a dire che quando hai redatto l'atto, quello ti ha confuso sul lancio. Ma qui siete tutti d'accordo che questa è l'impostazione. La forza vera dell'episodio delle Molotov, nelle quali io penso che non ci creda più nemmeno la procura, ma è quella di dirvi attenzione, che questi non sono nella stessa condizione
degli agenti, no? A cui hanno fatto riferimento nei loro esempi il professor Marzaduri, il professor Lozzi, l'avvocato Corini, perché quella è gente pulita, quella è gente che fa l'errore della firmetta. Questi non fanno solo quelle, questi partono da lontano, le hanno fatte più grosse. Io penso che non ci sia questa prova, perché il Liberi, quando fa l'esaltazione e dice a lei, Fiorentino dice che lo fa in quel contesto, cioè lo fa davanti agli altri, e che si prendono un giro fra di loro. Lo fa davanti a Gratteri, lo fa davanti a Caldarozzi, quel gesto di entusiasmo per il ritrovamento. Lo fa davanti a loro, non lo fa da solo, non lo fa solo a Fiorentino. E questo mi sembra che sia una cosa che chiude i giochi anche per quanto riguarda gli altri che sono nel Conciliamo. A questo punto, io ritengo che si sia sgombrato il campo di tutte quelle incrostazioni che potevamo pensare che ci fossero, no? Nel valutare il comportamento dei firmatari al momento della redazione dell'atto. In questo senso, siccome mi è stato detto in primo grado, ma chi difende Cicci Marra? Io lo difendo Cicci Marra, perché sembrava che non avessi fatto riferimento a Cicci Marra. Ma ci faccio riferimento a Cicci Marra? Cicci Marra va considerato alla stregua di Ferri, perché è pulito come lui quando redigono gli atti. E quelle valutazioni che ha fatto l'avvocato Corini valgono anche per Cicci Marra. Le valutazioni che ha fatto il professor Lozzi valgono anche per Cicci Marra, ma sono a questo punto dichiarazioni e sono argomentazioni che non subiscono l'effetto negativo di pensare che questi oggetti non possono essere ritenuti puliti nel momento in cui vengono gli atti, e quindi affidarsi sul presupposto che hanno commesso una calunnia reale prima. Questa è la mia difesa di Cicci Marra, è dire che Cicci Marra, Ferri, Calderozzi, Luperi, quando si presentano a redigere gli atti, devono semplicemente risolvere una situazione complessa, che risolvono nello stesso modo con cui hanno risolto la questione alla Paul Klee. Vi invito, ma veramente vi invito, a vedere i verbali della Paul Klee. In confronto, quelli della Diaz sono da formulario di procedura penale. Gli atti della, ve l'ha letto il pubblico ministero, quelli della Diaz, dice ma guardate le pinne, un'elencazione così scialba, priva di significato, un atto che non dice niente. E quella della Paul Klee cosa dice? Meno dice. Qui ci si pone il problema se hanno preso le aste dagli zaini. Guardate cosa hanno preso la Paul Klee. E ha ragione Marzaduri quando dice scusate, ma nessuno gli ha detto Questore, scusate un attimo, venga qua, non lo faccia più una cosa del genere. Questo tipo di perquisizioni non vanno bene, sono d'accordo che non vanno bene, mancano i presupposti. Non mi potete chiedere un arresto su un furgone bianco, perché non c'entra nulla la gente che è in quel posto dove è parcheggiato il furgone bianco. L'atto non è stato convalidato dell'arresto alla Paul Klee, la perquisizione sì, ma è significativo che non sia stato convalidato, perché comunque vuol dire che è stato ritenuto l'esercizio di un legittimo potere mal esercitato, perché se non fosse così ci sarebbe stato un processo anche per quei soggetti. Fanno quello che avevano fatto la mattina, non hanno nessuna influenza sulle lesioni, non hanno da mettere a posto niente, non possono fare altrimenti. L'atto non può avere un colore maggiore di quello, perché quando hanno fatto la perquisizione, d'accordo? Non avevano preso quei dati essenziali poi per ricostruire in maniera specifica come si vorrebbe esposte anche la dottoressa Canapa. La dottoressa Canapa telefona e chiede insistentemente che gli atti vengano fatti in un certo modo, e lo dice, perché la testimonianza della dottoressa Canapa è una testimonianza cristallina. Dice: mi hanno telefonato la sera dicendomi che c'era stato un gran problema la mattina presto, c'erano state le botte. A questo punto gli ho telefonato e ho detto: ragazzi, rediciamo bene gli atti, e come faccio ora a sapere dove ho preso il piccone, e come faccio ora a sapere questo, e come faccio? Era impossibile farli specifici, perché non si erano presi quei dati nella prospettiva che le cose potevano essere fatte, cioè gli atti di PG e l'attività di PG poteva essere fatta come era stata fatta la mattina.
Marta Turi, si è scordato di dirvi che la sera del 20, la sera del 20 di luglio, c'è stata una riunione fra il pool di magistrati che si occupava della questione del G8 e dei rappresentanti dell'ordine pubblico. Non voglio mica dire che sono stati autorizzati, ma in quella riunione sono venuti fuori due postulati. A, che era suscettibile di essere percepito in flagranza il reato di associazione a delinquere. Nessuno ha detto nulla. Se leggete la testimonianza della dottoressa Canapa, che faceva parte di quel pool, quando al presidente del tribunale dice: presidente, guardi, ma che è prospettabile, con Barone che la guardava un po' perplesso, associazione a delinquere in flagranza. Altro aspetto era che i Black Bloc rappresentavano quel tipo di associazione, cioè un'associazione dedita al saccheggio e alla devastazione. Allora, il programma, ma come non si fa a leggere fra le righe, il programma è 41 tulps, prendere, isolare e poi spellere, sono tutti stranieri, come fanno in tutti i G8. L'avete visto l'ultimo G8? Li hanno messi in terra legati con le catene, hanno aspettato che finisse il G8 e l'hanno liberati. Qui l'indicazione era questa: fate il calcolo di quante ore passano per la convalida, poi la convalida eventualmente non viene data, ma intanto te che hai spaccato mezza città, ti ho tenuto lì, ti levo di mezzo e chiuso. Questo era il meccanismo, poi è andata come è andata, ma era questa l'impostazione mentale sulla quale si sono mossi. Calderozzi, prima di partire dalla questura, telefona alla Canepa dicendo: si va a fare una perquisizione, gli elementi quali sono? Ma ci hanno tirato un po' di sassi, è successo qualcosa, sono Black Bloc. Ah, bene, siete convinti che sono Black Bloc, d'accordo. Ma quello che sorprende è che Calderotti non ha il pudore di dire che una cosa di questo tipo può rappresentare un elemento che consente una perquisizione. Ma come? Un sasso, due sassi? Per la dottoressa Canepa, ve l'ha detto Marta Turi, lo striscione smash, con la scritta smash, sta a significare la presenza dei Black Bloc, e lo dice parlando dell'associazione a delinquere. Questo era il concetto, questo era l'humus nel quale ci si muoveva. Lì la due cose che è andata storta sono state le lesioni. E chi è che deve riparare le lesioni? Chi l'ha fatte? Chi l'ha fatte? Tant'è che i protagonisti, e ho terminato, delle due potenziali calunnie reali, potenziali, perché Nucera potrebbe essere anche assolta, d'accordo? Nucera e Troiani fanno tutti di parte del reparto mobile. Io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo la conferma della sentenza. Grazie.
Beh, no, sì, Romanelli, che quelli saranno. Ci saranno.
Cipollata?
È un...